voci del Grigione Italiano.
Buonasera da Alessandro Tini. Quella che vi proponiamo oggi è una piccola spedizione nel tempo e nello spazio alpino, dalle montagne del Neolitico alle valli dove ancora oggi si scava, si studia e si racconta la lunga storia dell'uomo sulle Alpi. 5 tappe, 5 voci, per capire come il paesaggio, i reperti e la tecnologia ci restituiscano un'unica grande storia, quella del nostro passato comune. Cominciamo dalle origini. Nel Neolitico e nell'era del rame, le comunità alpine si plasmano in paesaggio adattandosi a morfologie difficili ma ricche di risorse. Deforestazioni, santuari come statue e stele testimoniano la nascita di un paesaggio umano, sacro e simbolico, destinato a segnare tutta la storia successiva delle Alpi. Con il professor Umberto Tecchiati, docente di preistoria e protostoria all'Università degli Studi di Milano, proviamo a guardare queste montagne con occhi nuovi. Antonia Marsetti.
Parliamo di paesaggio alpino, professore. Cominciamo a sfatare un mito, perché non c'è niente di più falso che dire che l'ambiente è incontaminato, che si tratta di paradisi naturali, perché è tutt'altro.
Il paesaggio alpino è stato intensamente antropizzato. Possiamo dire che non c'è quasi angolo delle Alpi che possa essere considerato incontaminato. Sono millenni di uso agricolo, pastorale, di uso anche a fini minerari. Pensiamo anche alle Alpi come luogo di attraversamento, quindi le Alpi sono anche attraversate da sentieri, piste, strade, cioè la visione da cartolina del paesaggio alpino è autentica soltanto se ricordiamo che è il prodotto del lavoro dell'uomo di millenni.
Appunto, lei parla di diversi paesaggi, abbiamo il paesaggio umano, il paesaggio dei cacciatori, dei raccoglitori che hanno inciso, ahimè, magari meno degli altri, è un paesaggio della connettività, dell'abitare, del produrre.
Diciamo che l'impatto maggiore è stato dato a partire dal Neolitico, cioè dal passaggio dal 6° al 5° millennio avanti Cristo, quando le società di agricoltori e allevatori hanno aperto ampi spazi nelle foreste originarie e hanno cominciato a coltivarle. Quindi da quel momento incomincia un cammino di trasformazione dell'ambiente e di costruzione culturale del paesaggio che arriva fino ai nostri giorni. Come dicevo prima, da ogni punto di vista il paesaggio alpino è plasmato da queste attività, è costruito ed è un immenso archivio di tracce del passato dell'umanità. E noi siamo eredi di questo passato, continuiamo a trasformare il paesaggio, spesso anche distruggendolo, più o meno inconsapevolmente privandolo di senso. Quindi c'è non soltanto un tema di riconoscimento della profondità culturale del paesaggio, ma anche il tema molto urgente della sua salvaguardia. Pensiamo ai temi recentissimi dell'overtourism o dello sfruttamento insensato della montagna, che in fin dei conti rimane un ambiente fragile e delicato.
Parlando di Alpi, guardandole dall'alto e dal punto di vista dell'archeologia, che cosa può dirci, professore?
La caratteristica forse principale è che le Alpi non sono una barriera in realtà, e sono un limite osmotico e sono un importante fattore di tramite, per cui dal punto di vista culturale hanno permesso da sempre l'incontro tra tradizioni culturali molto diverse. Ed è un dato che si rispecchia anche molto nell'archeologia, cioè non dobbiamo intendere le Alpi come territori arretrati o marginali rispetto alle aree in cui, diciamo così, si faceva la storia. In realtà già nella preistoria e nella protostoria esisteva una rete, un network, come si dice, di collegamenti, di scambi, di alleanze che creavano incontro, e in questo incontro anche diversificazione culturale. Questa è secondo me la cifra più importante dal punto di vista archeologico delle Alpi, che aveva un carattere che poi si è conservato in realtà.
Le Alpi sono molto antiche, molto vecchie. Noi che cosa possiamo fare? Un po' per rendere omaggio a queste nostre radici, ma anche per preservarle.
La prima cosa che possiamo fare è conoscere. Non c'è nulla come essere inconsapevoli di questa grande, complessa stratificazione storica, perché essa vada distrutta, perché essa vada persa. Chiaramente è necessario anche contemperare le necessità economiche di sviluppo delle nostre società, ma c'è modo e modo, e io credo che l'unico modo perché queste incessanti trasformazioni avvengano nel rispetto della conservazione di questo patrimonio storico è intanto conoscere questo patrimonio e trovare i modi giusti.
Dal paesaggio alpino ai siti archeologici che da quella stratificazione continuano ad affiorare. Nel cantone dei Grigioni, a custodire il passato remoto, è il Servizio Archeologico Cantonale, fondato nel 1967. Un lavoro di tutela, ricerca e valorizzazione che porta alla luce siti di ogni epoca, spesso in luoghi minacciati da opere moderne. Il responsabile del Dicastero Scienza e Divulgazione, Patrick Cassitti, ci racconta che cosa si sta scavando in questo momento.
Attualmente abbiamo un numero di scavi anche impegnativi sul territorio. Ce n'è uno per esempio a Flims, che è nella Sorselva, dove stiamo scavando un cimitero medievale e della prima età moderna, che è soprattutto importante per la superficie molto ampia che dobbiamo scavare e il gran numero di tombe. Poi abbiamo avuto scavi importanti in Mesolcina. In Mesolcina ci sono alcune necropoli molto famose, molto importanti archeologicamente dell'età del ferro, e anche lì per via di vari progetti costruttivi abbiamo effettuato scavi che ci hanno permesso di approfondire le conoscenze in questi territori. Attualmente è in corso, almeno pianificato, una ricerca sulla fortezza di Castelmur e la muraglia, il muro che blocca il passaggio verso la Val Bregaglia. Poi c'è anche un progetto che facciamo in cooperazione con l'Università di Basilea, perché nei progetti più grandi cerchiamo sempre partner universitari per avere anche una qualità più alta. Si tratta dell'avanzata romana nel 15 a.C. per conquistare le Alpi e il territorio nord degli Alpi, e qui abbiamo individuato, grazie anche a tante persone che ci hanno aiutato anche nel territorio, un campo di battaglia che è stato individuato prima della Via Mala, nel Sursees, e anche un campo di marcia romano sul Settimo e un altro campo, una piccola fortificazione di quest'epoca, sempre nella regione Via Mala, sul cosiddetto Colm la Lunga. E questa è una cosa molto interessante perché ci rende possibile connettere il dato archeologico con un dato storico che è questa conquista delle Alpi sotto l'imperatore Augusto nel 15 a.C.
Un mosaico di siti che restituisce la profondità storica delle Alpi e intreccia la loro storia con quella dell'intero continente europeo. Ed è in questa dimensione transfrontaliera che si muove il progetto Archeo Alps, un progetto Interreg che coinvolge la provincia di Sondrio, il comune di Piuro, il cantone dei Grigioni, la regione Moesa e di cui anche la RSI è partner. L'obiettivo è quello di censire, studiare e valorizzare fortificazioni, necropoli, vie romane e siti d'altura attraverso ricerca scientifica, digitalizzazione e turismo culturale sostenibile. I territori interessati sono dunque Valchiavenna, Bregaglia, Mesolcina e Valtellina. Facciamo il punto di questo primo anno di attività con il sindaco di Piuro, Omar Iacomella.
Le ricerche ci stanno dando dei grandissimi risultati, non solo per il territorio di Piuro, ma per tutto quello che è il sud delle Alpi. La base di questo progetto Archeo Alps è stata la romanizzazione delle Alpi, quindi il 15 a.C., con appunto l'ultima battaglia in cui i Reti persero il controllo dei territori, passando appunto all'impero romano. Noi abbiamo voluto partire da questa base perché abbiamo trovato nella Val Sursetta alcuni elementi in pietrollare che ricollegavano direttamente a quella che era la storia di Piuro e della Val Bregaglia. Grazie a questo aggancio siamo riusciti a coinvolgere tutta una serie di entità svizzere ed italiane che sono state interessate da questo tipo di trasformazione geopolitica nel corso della storia. Infatti i nostri scavi archeologici non si fermano esclusivamente a quelle che possono essere fortificazioni medievali, ma andiamo addirittura a toccare i primissimi secoli dopo Cristo, quindi esattamente quando i romani arrivarono nelle nostre vallate. Stiamo trovando ceramiche, stiamo trovando vetri, stiamo trovando tantissimo materiale che servirà per studiare anche la vita quotidiana di chi viveva in questi primi villaggi antropizzati all'interno delle nostre vallate. Proprio in queste ore gli archeologi hanno catalogato tutto, hanno prelevato quelli che sono elementi di particolare pregio che verranno quindi studiati all'interno dell'università anche con moderne tecniche o anche le più antiche come il C14 che ci dà comunque una datazione temporale piuttosto precisa, e questi restituiranno nel corso dei prossimi mesi i risultati di cosa abbiamo effettivamente tra le mani, o meglio sottoterra. È ovvio che il lavoro di catalogazione, soprattutto di archiviazione, è importante. Pensiamo ad esempio alla parte bregagliotta svizzera, dove di fatto insieme al Dipartimento Archeologico si procederà nelle prossime settimane ad una catalogazione, ad un'analisi di tutti quelli che sono i reperti rinvenuti negli ultimi decenni. In particolare ovviamente ci si soffermerà sulla pietrollare perché è un elemento cardine all'interno di questo progetto, e aver trovato comunque elementi di pietrollare con una datazione piuttosto antica, quindi anche lì parliamo dei primi secoli dopo Cristo, ci potrebbe fare anche risalire a quale tipo di cava questa pietra è stata ricavata.
E ciò che emerge dal suolo presto trova spazio in musei e mostre grazie al lavoro del team diretto da Patrick Cassitti.
Siamo molto attivi attraverso mostre e anche attraverso pubblicazioni, collane di libri per esempio, o libri su certi temi che vengono curati da noi. Di solito escono uno o due libri l'anno su temi archeologici nei Grigioni, in una propria collana che viene curata da noi. E per quanto riguarda le mostre, anche lì siamo attivi o direttamente organizzando, creando mostre noi stessi, oppure in partnership con altre realtà sul territorio. Per esempio, recentemente è stato rifatto l'allestimento archeologico nel Museo Moesano a San Vittore, che ha adesso un'importante, molto moderna sezione sull'archeologia dell'età del Serro, per esempio, con alcuni reperti veramente molto, molto interessanti e molto importanti. Oppure una mini esposizione itinerante sull'avanzata romana attraverso i Grigioni nel 15 a.C. I risultati delle ricerche sono stati condensati in una piccola esposizione locata in un container mobile che può viaggiare. Attualmente è esposta a Coira questa mostra, e l'anno prossimo stiamo cercando altri posti dove mostrarla, eventualmente di nuovo a Bivio, ma forse anche per esempio a Chiavenna.
L'attività di divulgazione va di pari passo con un altro obiettivo che il Dipartimento di Archeologia dei Grigioni si è dato: sensibilizzare la popolazione sul valore di questo patrimonio comune. Non sempre però i ritrovamenti vengono percepiti come una ricchezza. Spesso si pensa subito ai blocchi dei cantieri o ai ritardi nei lavori, soprattutto in ambito edilizio privato. Ancora Patrick Cassitti.
Sarebbe interessante sensibilizzare la popolazione che i reperti archeologici nel terreno, e dunque anche le limitazioni che forse ci sono per le edificazioni e per lo sviluppo del territorio, esistono, perché questo patrimonio che giace nel terreno è patrimonio di tutti. Per questo il Servizio Archeologico dei Grigioni interviene per tutelare questo patrimonio comune. E qui chiaramente è chiamato anche ognuno ad essere responsabile, e se trovo qualcosa di potenzialmente interessante di farlo sapere e di tenere d'occhio anche il territorio. E il blocco dei lavori non è necessario se prima viene già presa in considerazione la possibilità di reperti archeologici. Dunque il problema esiste solo se non c'è comunicazione. Se per esempio nelle zone archeologiche che sono già note come tali, noi già sappiamo che può esserci qualcosa, e dunque viene inserito in tutta la pianificazione del progetto, viene inserito anche un'investigazione archeologica che paga il cantone, e dunque non c'è uno svantaggio. Lo svantaggio deriva dal fatto se non c'è comunicazione, se poi noi dobbiamo bloccare i lavori, e solo se non eravamo informati repentinamente di questi lavori che poi verranno fatti.
Nel frattempo, in Valtellina, una scoperta casuale ha riscritto la preistoria del territorio. A Berbenno, piccolo comune alle porte di Sondrio, durante i lavori per costruire una palestra, gli archeologi hanno riportato alla luce un santuario dell'età del rame, una tomba monumentale, i resti di due individui e una statua a stele riutilizzata come lastra funeraria. Ce lo racconta Alessandro D'Alfonso, archeologo della ditta SAP di Mantova.
Il lavoro è partito come partono tutti i lavori di pubblica utilità o di utilità pubblica. In Italia esiste una legge fin dal 2016 per cui è obbligatorio elaborare una valutazione preventiva dell'interesse archeologico. Quindi subito dopo la soprintendenza, grazie a questa valutazione, ha potuto richiedere l'esecuzione di alcuni saggi preventivi. Quindi siamo andati sul campo direttamente con un escavatore a fare dei sondaggi. E uno di questi saggi ha portato alla luce della stratigrafia. Non c'erano elementi datanti, però era un livello, diciamo, nerastro, ricco di carboni, che ha fatto subito pensare comunque alla presenza di stratigrafia archeologica. La conseguenza cos'è stata? È stata che poi in fase di realizzazione dell'opera la soprintendenza ha richiesto un'assistenza continuativa da parte di una ditta archeologica che siamo noi di SAP. Quando abbiamo iniziato i lavori di splatiamento col mezzo meccanico, dopo i primi due giorni subito abbiamo potuto portare alla luce alcuni interessanti livelli stratigrafici che appunto ci hanno fatto subito pensare all'importanza di questo sito che poteva avere all'interno soprattutto del panorama preistorico della Valtellina. Detto questo, quindi poi si è provveduto a ultimare i lavori di splattamento con mezzo meccanico, dopodiché è partito il vero e proprio scavo archeologico, uno scavo manuale, che appunto ha portato poi alla messa in luce di tutta una serie di sequenze stratigrafiche.
Qual è la sensibilità che vi porta sul campo a lavorare fianco a fianco con gente che invece utilizza dei macchinari pesanti?
Eh beh, il nostro lavoro. In archeologia l'utilizzo, che sembra quasi un paradosso, però l'utilizzo dei mezzi scavatori è fondamentale. Per farvi l'esempio di Berbenno, le strutture già sono a volte sotto 2 metri tra riporti e depositi alluvionali. Pensare di dover scavare tutto a mano sarebbe stato folle, diciamo. Poi è chiaro che quando si arriva sui livelli, soprattutto nell'ambito dell'archeologia preistorica, si deve fare lo scavo manuale con attenzione, però in altri contesti, archeologia classica o medievale, è possibile utilizzare anche dei mini escavatori all'interno dei siti per togliere magari dei sedimenti più spessi, per fare delle lavorazioni. E lì sta tutta la capacità dell'archeologo, che deve essere in grado di gestire questa cosa, la capacità anche dell'operatore, perché ci vuole anche un operatore molto bravo alla guida del mezzo, e soprattutto che stia attento alle direttive dell'archeologo, e l'archeologo deve avere l'esperienza per starci dietro, sennò si rischia sì veramente di fare dei danni.
Lei parlava di un piano prima, è vero, si può pianificare il più possibile, ovviamente ci sono delle procedure burocratiche da rispettare, però io penso che poi sul campo l'imprevisto sia sempre lì. Anche perché non sapete che cosa state per trovare.
Beh, è chiaro, noi non sappiamo mai quello che troviamo sotto. Infatti a me ogni tanto stupiscono quando mi chiedono i cronoprogrammi per lo scavo archeologico. Dico, quello è un po' complicato da fare, perché non devo montare delle putrale d'acciaio, ecco. Però l'archeologia preventiva negli ultimi anni ha fatto un passo da gigante ed è un elemento essenziale nella pianificazione dei lavori.
Su cosa vi basate?
Allora, noi ci basiamo soprattutto sulla ricerca d'archivio, quindi andiamo negli archivi delle soprintendenze a spulciare tutti gli scavi e rinvenimenti che sono venuti in una determinata area. Poi ci sono i dati bibliografici, quindi sulle pubblicazioni edite. Ci basiamo poi sulle fotografie aeree, e quello è un ambito disciplinare dell'archeologia, dallo studio delle fotografie aeree. In determinati contesti ovviamente si possono anche individuare resti sepolti. Poi analisi toponomastica, quindi l'analisi dei vari toponimi che si ricorrono, e anche la cartografia antica, che va sia alla cartografia di grande scala sia nei catasti settecenteschi. Poi la cosa più importante dipende sempre dalla reale, perché se parliamo di un progetto di un'autostrada, che magari sono 50 km autostrada, allora capisce anche lei che ci sarà un certo tipo di lavoro. Questo qui di Berbenno, ad esempio, è un lavoro molto più puntuale, perché l'area era tutto sommato piccola, ben circoscritta, e quindi quello che noi, l'areale che noi abbiamo dovuto analizzare per definire il rischio, era abbastanza circoscritto, diciamo, ricadeva praticamente all'interno totalmente dei confini comunali.
C'è lavoro per voi?
Sì, parecchio, e ci sono pochi archeologi.
Quindi potrebbe essere anche un appello a qualcuno che è interessato a intraprendere questa carriera?
Sì, sì, può essere un appello, però è un lavoro duro, complesso, bisogna studiare tanto, bisogna avere voglia, bisogna avere tanta passione, perché purtroppo non si diventa ricchi a fare questo lavoro, si è sempre in giro, si è sempre all'aperto, sole, pioggia, vento, neve, ci vuole tanta passione.
Però io lo leggo sui suoi occhi che questo è il lavoro che lei voleva fare.
Di solito gli archeologi da campo, come sono io, magari lo fanno per qualche anno, poi si dedicano, se possono, a ricerca universitaria, a soprintendenza, o vanno a lavorare in banca sostanzialmente o nei musei. Io lo faccio da 25 anni, mi piace, insomma, siamo in pochi che durano così tanto, insomma.
Pochi archeologi, ma con strumenti sempre più potenti. Grazie alle tecnologie digitali, droni, laser scanner, fotogrammetria, si aprono nuove possibilità per lo studio e la valorizzazione del paesaggio archeologico alpino. Ne parliamo con Marco Tremari, archeologo e geomatico, fondatore e direttore tecnico di 3D Survey Drone SRL.
L'archeologia è una disciplina ultramoderna e che necessita di tutti gli strumenti più aggiornati, più moderni possibili, perché è comunque una disciplina molto affascinante ma molto complessa, che coinvolge tantissime figure di ricercatori e di discipline scientifiche. La tecnologia quindi è da sempre parte integrante dell'archeologia, e in questi ultimi anni la tecnologia di supporto per quello che riguarda il rilievo tridimensionale, la fotogrammetria, l'avvento dei droni, il rilievo laser scanner, il rilievo 3D sta dando una enorme spinta soprattutto per quello che riguarda l'acquisizione tecnica e quindi il rilievo classico mutuato in rilievo 3D, ma anche un supporto alla valorizzazione e alla divulgazione.
E la tecnologia è utilissima perché consente di creare una copia virtuale di quanto si va a studiare sul campo, che è utilissima non solo per l'archeologia preventiva, ma proprio per lo studio, per l'analisi, per lo sviluppo di una tesi.
Sì, tutte queste tecnologie attualmente possono, diciamo, supportare in modo molto attivo e ampliare i contesti di applicazione di contesti più tradizionali legati all'archeologia. Quindi dentro un modello 3D è contenuto già un gemello digitale di un bene, di un reperto archeologico, di un contesto, di un edificio, di un contesto archeologico. Questo gemello digitale permette di allargare notevolmente l'uso che se ne può fare. Quindi in sé contiene intanto una copia esatta tridimensionale dell'oggetto. L'oggetto può essere soggetto a degrado, può essere soggetto a usura, può essere soggetto anche a distruzione. La copia digitale, il gemello digitale, permette una sopravvivenza digitale anche di questo contesto, che può venire appunto anche distrutto. L'altro grande vantaggio è la condivisione, perché un gemello digitale di un sito archeologico, anche si pensi magari non accessibile oppure particolarmente difficile da raggiungere, può essere condiviso anche in tutto il mondo, tra figure di ricercatori, tra studiosi, ma anche tra progettisti o tra semplici appassionati o fruitori. Quindi uno stesso sito io lo posso condividere e rendere accessibile fondamentalmente a chiunque.
Senta, adesso siamo nell'era dell'intelligenza artificiale, quindi la domanda è d'obbligo. Immagino che si è fatto tanto fino adesso con la tecnologia, ma immagino che siamo solo agli inizi. Ne vedremo delle belle?
Ne vedremo delle bellissime. Infatti siamo esattamente dentro un processo di cambiamento ultra veloce. Pochissimi anni fa sono usciti i droni e attualmente sembrano una cosa normalissima da usare, ormai fanno parte dello scenario comune. Sono usciti i laser scanner, anche qua entrano sempre più in gioco. Due anni fa, diciamo, è stata resa accessibile al pubblico l'intelligenza artificiale e già stiamo vedendo di tutto e di più, quindi non so veramente tra pochissimi anni cosa vedremo, ma sicuramente questi cambiamenti vanno alla velocità della luce, ne vedremo veramente tante.
Dalle prime tracce dell'uomo sulle Alpi alle più moderne tecnologie di rilievo, l'archeologia continua dunque a unire passato e futuro. È la montagna che parla e noi semplicemente la ascoltiamo. E siamo così giunti al termine di questa edizione delle Voci del Grigione Italiano, il settimanale di informazione più longevo al mondo, che torna come sempre venerdì prossimo.